La natura dell'anima, lezione 36esima. L'anima valuta il suo strumento. Il paradosso della causalità. Lo stato di coscienza adombrante e vivente. L'allineamento dei deva e la cerimonia della vita usati per manifestare il piano divino nel fisico denso. L'appello per una più profonda capacità di amare e la saggezza come verità applicata. Se qualcosa abbiamo imparato finora, è che l'interesse principale dell'anima incarnata consapevole è quello di indirizzare le energie e le forze attraverso la rete eterica del suo triplice ambiente e gli effetti che esse creano all'interno della coscienza vivente di tale ambiente. Il triplice ambiente è l'ambiente mentale, emotivo e fisico attraverso gli eteri, cioè i sottopiani eterici, di quei tre piani. Avviciniamoci a questo argomento in modo un po' diverso da prima, guardando più da vicino ciò che costituisce la causa ed effetto. Abbiamo detto in precedenza che lo stato di coscienza dell'uomo è la vera causa di tutto ciò che gli accade, poiché l'esperienza non è che una raffigurazione in sostanza dello stato interiore di coscienza. Quindi l'esperienza è ciò che noi come coscienza attuiamo entro una forma, entro la forma che agisce nell'ambiente, e quella forma che agendo con la sua attività entro l'ambiente acquisisce, sperimenta, quindi acquisisce una sperimentazione, quella sperimentazione ritornando verso la coscienza, quindi la risposta di quella sperimentazione che la coscienza fa entro quella forma, ritorna alla coscienza come esperienza. Ossia, dà significato, ma un significato sperimentato a quel significato che era stato precipitato dalla coscienza entro la forma, quella idea, quella forma pensiero che dalla coscienza parte, la coscienza la riceve dall'anima spirituale, la coscienza come anima incarnata, la forma costruisce una forma pensiero, quella forma pensiero viene precipitata fin dentro il fisico denso e quindi diventa una forma concreta. Quella forma concreta ha una sua attività. Quell'attività viene sperimentata dalla coscienza entro quella forma concreta. E la risposta, cioè il risultato di quella sperimentazione, risale verso la coscienza e diventa la sua esperienza. Se non risale verso la coscienza, non vi è esperienza per la coscienza. E quindi deve ripetere o ricreare, ricostruire un'altra forma e ripetere quella attività entro la forma finché il risultato di quell'attività, cioè l'esperimento, non risale all'anima, quindi alla coscienza incarnata e quindi all'anima spirituale come esperienza. È un risultato che viene impresso nella forma e quindi può essere trasmesso alla coscienza come esperienza. Questa è una verità che, se non compresa correttamente, può risultare un'interpretazione contraddittoria che porta l'aspirante ad uno stato di difficoltà. Quindi, ciò che chiamiamo esperienza, ribadisco, è la sperimentazione nella forma che viene introiettata nella coscienza. L'uomo è la propria causa, cioè causa di tutto ciò che gli accade. Pure ci sono altre cause che si sostituiscono e si collegano allo stato interiore di coscienza come causa ad effetto. Ed è di queste che ci occupiamo qui. Il paradosso e la polarità. Non è una contraddizione. Questo deve sempre essere tenuto presente se uno studente vuole afferrare ed apprezzare la verità. Il paradosso è la polarità. Come e chi si polarizza come? Ora, noi sappiamo che la coscienza è in polarizzazione positiva, cioè emissiva, quando precipita. Quando precipita quella forma pensiero che poi raccoglie magnetismo, forza magnetica entro il corpo emotivo, struttura vettoriale entro il corpo eterico e quindi diventa una deva di apparenza, una forma concreta. Bene. Questo perché la coscienza si polarizza positivamente rispetto alla materia. Ma noi sappiamo anche che ci può essere un'ossessione, un'impressione della forma rispetto alla coscienza, appunto quella che noi chiamiamo esperienza. L'esperienza non è altro appunto che quella raffigurazione in sostanza di uno stato interiore di coscienza che però poi, a sua volta, una volta sperimentato, impressiona la coscienza, appunto ritornando verso la coscienza come risposta. Ed allora ecco che quella forma a sua volta può divenire causale rispetto alla coscienza. Ecco perché ci viene descritto questo paradosso. Infatti, punto 1, la coscienza vivente, che è la coscienza dell'umanità entro il corpo eterico planetario, potremmo dire è la coscienza di quel corpo, di quel deva eterico planetario, la coscienza vivente, che è incarnata, è causale per l'esperienza esteriore mediante il suo riflettersi nella sostanza. Ora, quella coscienza che è entro il corpo eterico planetario, la coscienza vivente, è causale per l'esperienza esteriore, cioè per quella sperimentazione che viene fatta mediante il suo riflettersi entro la forma, entro la sostanza. Ma l'anima consapevole incarnata, oppure l'anima adombrante, è causale per la coscienza vivente. Quindi, identificata con la persona. Quindi qui c'è il paradosso. La coscienza vivente è causale per l'esperienza esteriore, ma l'anima consapevole è causale per quella coscienza vivente. Quindi entrambe possono essere causali a seconda della loro polarizzazione. L'anima adombrante è causale per quella coscienza vivente planetaria quando precipita il suo quanto di amore e saggezza creando una forma. Ma la coscienza planetaria è causale rispetto all'anima incarnata quando a sua volta, per effetto della impressione o ossessione verso quell'anima, la condiziona. Allora vediamo, l'anima consapevole dunque può è causale nei confronti della coscienza vivente identificata con la persona attraverso A, il suo riflesso nella sostanza dei tre mondi come persona, quindi proprio il riflesso che ha l'anima adombrante o l'anima incarnata entro la persona, B, il suo direzionamento di forza attraverso tutta la rete eterica dell'ambiente entro cui essa è collegata come persona. Quindi B è proprio quella direzione vettoriale del corpo eterico, il corpo eterico dell'umanità. In quanto l'anima consapevolmente identificata e adombrante, essa è direttamente causale solo alla sua coscienza identificata come persona. Dato che l'anima è un punto focale di coscienza, quando è identificata, diventa adombrante, quindi impressiona direttamente la coscienza identificata come persona, cioè l'anima incarnata che è entro quella persona. In altre parole, il suo allineamento con l'entrata nel corpo dell'umanità come fattore causale è solo attraverso la persona per la quale essa è una focalizzazione di luce. Quindi quell'anima consapevolmente identificata entro una persona può adombrare, può essere causale nei confronti della, diciamo, il corpo, la coscienza planetaria, la coscienza dell'umanità, solo mediante la incarnazione in quella persona, in quel corpo di luce. E quindi solo mediante la persona, la personalità, l'anima può agire nell'ambiente e può trasmettere quella sua amore e saggezza, può trasmettere quel quanto del corpo di luce del Cristo. Mentre tale persona può apparire come un fattore causale all'interno del suo ambiente, come abbiamo visto, no? Perché appunto attraverso la persona può influire, può imprimere quel suo stato di coscienza all'ambiente e quindi può distribuire dolore o piacere agli altri, può essere solo in risposta alla loro attrazione di tale esperienza. Cioè può esserlo solo attraverso quell'atto formale che attrae karmicamente le persone che sono all'interno del proprio ambiente. Quindi le persone della famiglia, il gruppo di lavoro, le persone che conosce all'interno dell'ambiente in cui opera. La loro attrazione di tale esperienza attraverso il loro stesso stato interiore dell'essere, cioè attraverso quella forma che viene espressa, le altre persone vicino possono essere attratte da quella forma e quindi quella forma essere causale rispetto al loro cambiamento di coscienza, alle loro coscienze. Così le persone pienamente identificate attuano insieme un karma di gruppo attraverso l'attrazione reciproca naturale in un'occasione di fattori karmici. In altre parole, le coscienze sono in risonanza e sono in risonanza ed essendo in risonanza per attrazione karmica, quell'esperienza, l'esperienza di quella persona attraverso la forma, cioè la modalità attraverso la quale la esprime, la manifesta, quell'esperienza viene attratta dalle altre persone che sono nel suo ambiente. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi siamo attrattivi rispetto agli altri quando siamo fortemente, la nostra coscienza è fortemente identificata entro la forma, non che è identificata, la coscienza trasmette alla forma l'idea originaria. Cioè quando noi sappiamo trasmettere entro la forma, in modo costruttivo, quella forma pensiero che porta all'adeguamento divino, entro l'ambiente, tutte le altre persone, quindi anime incarnate entro persone, che sono karmicamente attratte da quella persona, riceveranno anch'esse per attrazione karmica quella forma e quella forma andrà ad adombrare le loro coscienze. Vuol dire in pratica che se io ho una capacità attrattiva, per esempio, di trasmettere amore, nel mio ambiente tutte le persone che sono attratte karmicamente da me attraverso questa forza attrattiva imprimeranno dentro di loro quella forza d'amore che io ho espresso col mio comportamento, cioè con la mia forma. Con la forma entro la personalità. Il mio modo di agire quindi sarà: porto quel concetto di amore attraverso la comprensione amorevole, attraverso la disponibilità, attraverso la condivisione, attraverso la cooperazione, attraverso la solidarietà. E quella forma è la forma in cui io, di cui io sto rivestendo quel mio amore che mi viene dalla coscienza animica. Tutte le altre persone che karmicamente sono attratte da me riceveranno in forma, attraverso il mio comportamento, quell'amore. E quell'amore andrà a cambiare anche, arriverà alla loro coscienza. E quindi gradualmente andrà a cambiare anche la loro forma, se la loro forma non era una forma d'amore, una forma adeguata al piano divino. È in questo modo che abbiamo la capacità di irradiare quell'amore attraverso la forma del nostro comportamento e quindi attraverso il piano eterico, poiché la forma, quando poi irradia sul suo livello eterico, perché l'eterico è quell'unicum che unisce tutti quanti gli esseri umani, tutte quante le anime incarnate, e quindi andrà adombrare, modificare, impressionare positivamente quell'amore, il comportamento degli altri, quelli che ci stanno attorno e che sono attirati da noi karmicamente. Ma questo è il concetto poi. Quindi se fai il bene, quel bene irradia da te in una forma, quella forma colpisce le altre persone e quella forma risale entro di loro andando a portare quell'esperienza entro le loro coscienze. Questa è la capacità appunto di, da coscienza, trasmettere alle altre coscienze attraverso la forma e quindi in pratica attraverso il nostro comportamento, che è la forma dell'anima incarnata. Facciamo l'esempio. Una donna dominante e possessiva sarà attratta da e attrarrà coloro il cui karma, cioè lo stato condizionato della coscienza incarnata, richiede l'esperienza che tale associazione produrrà, quindi coloro che risuonano con quella donna dominante. Ora però, se la donna dominante agisce solo nella persona, senza l'apporto dell'anima cosciente, sarà dominante e possessiva, e gli altri, karmicamente attratti da lei, subiranno, saranno condizionati da quella dominanza e possessività. Ma nel momento in cui l'anima incarnata comincia ad infondere la sua persona con una coscienza di sé come anima, ha luogo un cambiamento nel suo potenziale potere causale, cioè cambia la sua modalità causale, cioè di essere causa, causa di effetti, causa di avvenimenti, causa a sua volta di stati d'animo. E quindi, in quanto tale, diventa causale per lo stato di coscienza condizionato di coloro che la circondano, trasformandosi in fin dei conti in molto più di un mero strumento del karma di personalità. Cioè non è che va solo a dominare o a essere possessiva nei confronti degli altri, ma se illumina, se porta quel quanto di amore e saggezza dall'anima spirituale entro la forma della sua persona, attraverso il suo comportamento modificato, quell'adeguamento divino che avrà fatto entro di sé, nella sua forma, nella forma dei suoi tre corpi, mentale, emotivo, eterico e infine quello fisico, attraverso il comportamento modificato, andrà a influenzare gli altri con quel suo comportamento. E quindi gli altri recepiranno quel suo comportamento e a sua volta lo imprimeranno entro di sé, mutando anch'essi il loro comportamento. In meglio, ovviamente. Questo è l'esempio. Quando noi diciamo, se portiamo l'esempio d'amore, quell'esempio d'amore andrà a trasmutare anche i comportamenti degli altri, tutti quei comportamenti che non sono amorevoli, verranno trasmutati in comportamenti amorevoli. E quindi quel karma non sarà solo un karma personale, ma diventerà un karma di servizio, un karma che verrà sciolto attraverso quel comportamento d'amore. Ecco, quindi il concetto qui è spiegato in una maniera molto, insomma, così, come dire, strutturata e teorica, però alla fine questo è il significato. Vuol dire questo: se noi mutiamo il nostro comportamento, tutte le persone che sono ricettive a noi, quindi attirate karmicamente da noi, attraverso quel nostro cambiamento potranno mutare il loro in meglio, ovviamente. Se il nostro sarà un comportamento d'amore, saranno anch'essi attirati attraverso la forma a introiettare nella coscienza quel sentimento d'amore, di amore, di condivisione, di cooperazione, come ho detto prima, no? Di comprensione e di solidarietà, cioè di fratellanza in una parola sola. Quindi Che cosa? E questo è il bello, quello che succede della trasmutazione, perché trasmutando se stessa, quella anima incarnata entro la persona, trasmutando il comportamento della propria persona, irradia e trasmuta gli altri, che sono in risonanza karmica. Quindi, man mano che tale infusione continua e la coscienza incarnata diventa sempre più consapevole dell'anima e identificata con l'anima, essa diventa lo strumento del Cristo e del piano per l'umanità, cioè porta in precipitazione entro la forma quel piano per l'umanità. Essa, quindi, non può essere lo strumento attraverso cui si attua il comune karma di personalità. Esempio, potrebbe non essere la donna dominante e possessiva. Se fosse posta entro un gruppo, le cui esigenze fossero di una tale persona, il suo obbligo verso costoro, di una persona che sa irradiare, che attira karmicamente, quindi che ha capacità attrattiva sugli altri, costoro sarebbe di spingere quella crescita che li elevasse al di sopra di tali necessità, cioè di portare quella forma che non è più dominante, ma una forma di comprensione, è una forma di cooperazione, è una forma di leadership di gruppo, e gli altri sarebbero positivamente influenzati da essa, da lei. Così essa diventerebbe causativa, cioè sarebbe causa, per la coscienza incarnata all'interno del suo ambiente, ottenendo la sua crescita in un nuovo stato condizionato di causa, cioè ottenendo la sua crescita e la crescita dell'ambiente, la crescita delle persone che sono attratte da lei. Quindi, trasferendo il karma personale in quello di servizio, trasferendo quel karma personale in un karma di servizio, cambia il suo intento. Il suo intento non sarà più dominante, ma comprensivo. Sarà l'intento di trasmettere quella capacità creativa di gruppo. Vedete come si può trasformare anche, come dire, un difetto della persona o anche una sua indole, una indole dominante illuminata dall'anima, diventa una indole cooperativa per effetto di quell'amore che dall'anima è sceso entro la persona e l'ha trasmutata. E questa trasmutazione si diffonde nell'ambiente. Boh, questo è tutto il concetto che fin qui è stato espresso. E infatti questo è servizio all'umanità. Noi cambiamo noi stessi, cambiando noi stessi cambiamo l'ambiente, perché portiamo quella forma di cambiamento entro l'ambiente. E questo è il servizio all'umanità. Tale servizio viene reso attraverso il direzionamento di forza nella rete eterica in cui vive l'umanità, e attraverso di essa. Abbiamo visto, se non vi è il direzionamento entro la rete eterica, non può essere trasmesso questo cambiamento. Non può essere trasmessa questo parte del piano divino che viene precipitato. E come viene trasmesso attraverso la rete eterica? Non prima che sia precipitato, ma dopo che è stato precipitato, in quella risposta della forma stessa, la risposta che la forma fa sperimentando quel quanto di amore entro di essa. Quindi, quando il nostro comportamento in pratica viene portato in essere, portato in concretezza, che cosa fa? Colpisce gli altri. Questo nostro comportamento solidale, di cooperazione, d'amore, di comprensione, colpisce gli altri nella forma, ma poi entro gli altri risale. Dove? A livello eterico, a livello sottile, ed è quello che viene recepito dalla coscienza degli altri, perché viene trasmesso attraverso la rete eterica, attraverso i sottopiani eterici, che sono quelli che ci uniscono. Quindi è la risposta di quel comportamento che, risalendo dalla forma esteriore entro i livelli sottili, arriva alla coscienza degli altri. Ecco, il piano eterico, tutti i livelli eterici del piano fisico, del piano emotivo, del piano mentale, hanno questa funzione di trasmettere e diffondere il risultato di quella sperimentazione nella forma, quel comportamento adeguato al piano divino, che diventa esperienza per tutti quelli che sono toccati da quel comportamento, da quella forma. È la capacità trasmutativa dell'amore. E direi anche, trasmissiva. Quel comportamento d'amore, in sintesi, viene trasmesso e recepito attraverso la forma da tutte le altre coscienze. Questo è un concetto stupendo, ecco perché il Maestro Gesù diceva: amatevi l'un l'altro, o ama il prossimo tuo come te stesso, perché quando trasmettiamo quell'amore in forma, entro la forma, viene recepito poi attraverso la rete eterica dal corpo di tutta l'umanità. Ecco la redenzione della materia. Ecco il farla risorgere al livello che le spetta, quel livello d'amore. E il Cristo ci ha portato, attraverso il Maestro Gesù, questa grande lezione. Il suo corpo è il corpo di luce che trasmette attraverso la rete eterica dell'umanità quel suo amore. E il suo amore è salvifico, è ciò che può salvare l'umanità e il pianeta. E quindi ogni forza di natura, mentale, astrale o eterica, raggiunge la coscienza di un individuo o di un gruppo mediante le linee di forza eteriche, vedete quei vettori di forza che li connettono alla propria fonte di origine. Vedete? Quando appunto vi è quella risposta che risale verso la fonte di origine, attraverso le linee di forza eteriche. È quella risposta di ritorno che noi consentiamo quando, dopo la precipitazione, nel nostro adeguamento del piano divino entro la forma, attraverso la meditazione, quando noi, irradiando amore dal cuore, alla fine, al termine della precipitazione, ci distacchiamo da quella forma, non rimaniamo attaccati da essa, e quindi permettiamo che essa forma viaggi, vada, si irradi verso gli altri, e il suo risultato, il suo esperimento, risalga verso la casa del Padre, risalga verso l'anima che ne fa esperienza, e verso la monade, che è il Padre focalizzato, la volontà del proposito divino, risalga fino ad essa, fino alla monade, perché la monade possa comprendere che quel suo proposito è stato manifestato entro la forma, ritornando quindi alla fonte. È ovvio che l'impatto sulla coscienza vivente produce un'esperienza esteriore che a sua volta produce crescita. Quindi l'impatto su quella coscienza planetaria produce crescita a tutta l'umanità. Osservate l'anima consapevole, ma questo è servizio all'umanità. Trasforma noi stessi e trasforma il mondo, trasforma tutte le altre coscienze verso il piano divino. Questo è il vero servizio. Diveniamone consapevoli al 100%. Quello che noi stiamo facendo, portando entro il corpo eterico dell'umanità quella coscienza vivente, lo stiamo facendo per redimere la materia e far tornare il nostro pianeta un pianeta sacro e portare l'umanità fuori, finalmente al di fuori di questa prigione. Bene, riflettiamoci molto perché ci viene dato il metodo qua, ci viene dato il metodo per uscire di prigione e riportare il nostro pianeta alla sacralità che gli spetta, fare risorgere Kundalini e la Kundalini planetaria, farla ritornare nel posto che le spetta, redimere tutta la materia. Bene, osservate l'anima consapevole incarnata entro il suo ambiente, consapevolmente identificata con la vita una. E, conoscendo il suo corpo eterico di manifestazione, essa si collega con quelli nel suo ambiente come parti interrelate della totalità. Entra nella coscienza vivente della vita una. Essa quindi collega il piano divino, all'aspetto coscienza dell'ambiente, quella coscienza vivente, la coscienza dell'umanità, la coscienza planetaria. Bene, quale nuovo sviluppo è indicato dalla qualità tonale della relazione tra il piano e la coscienza vivente? Beh, è chiaro che quel nuovo sviluppo, quella nuova tonalità sarà il corpo di Cristo, cioè il piano divino incarnato. E questo cambia tutto, questo trasforma l'ambiente. Esempio, essa sa che il piano per l'umanità in generale è la cristità. Essa collega, appunto, quel corpo di luce del Cristo, quel grande Deva, che è poi, sapete che cos'è, come lo viene chiamato nell'esperienza del cattolicesimo, cioè della cristianità? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che discende sull'umanità. Questo è il corpo di luce del Cristo, quella cristità o cristicità o cristianità che voglia dirsi. Essa collega quell'obiettivo programmato alla coscienza incarnata. L'obiettivo programmato è la cristicità o cristianità, cioè il corpo di luce del Cristo, lo Spirito Santo. E confronta la qualità tonale di tale coscienza con quella del piano, cioè confronta la qualità tonale della coscienza incarnata, cioè del corpo eterico dell'umanità, quella coscienza che è incarnata nel corpo eterico dell'umanità, e la confronta con il corpo eterico del Cristo, che ha in sé il proposito del logos planetario. Quindi confronta la coscienza dell'umanità con la coscienza del logos attraverso il Cristo. Confronta quelle due coscienze e vede qual è l'aggiustamento da fare. Quindi portare il corpo di Cristo entro la forma, entro la coscienza dell'umanità che è incarnata. La sua volontà intelligente, naturalmente, dipende dalla sua comprensione del significato di cristianità. L'elaborazione entro al cervello, entro la persona, di quel significato. Che cosa significa per lei un tale obiettivo, infatti? Ebbene, significa forse portare amore? Portare benevolenza, sicurezza, armonia? Amore fraterno? Lo vediamo. Amatevi l'un l'altro. Questo ci dice il corpo di Cristo. Questo ci dice la cristicità o la cristianità. Collegando quel significato con la condizione della coscienza incarnata, essa coscienza, essa anima incarnata, attua i dettagli del piano nel tempo e nello spazio, cioè entro la forma materiale. Esempio, per il discepolo aspirante, la cristità o cristianità o cristicità significa amore fraterno, pace, benevolenza, sicurezza, armonia, per l'appunto, come dicevamo prima. E anche la sua comprensione di questi è altamente astratta, cioè è presa e portata, mantenuta entro sé come anima incarnata, dalla mente astratta, dal concetto degli archetipi del Cristo. osservando la coscienza incarnata dell'umanità d'oggi, che cosa vede? Vede separazione, avidità, risentimento, odio, guerra. Che cosa fa? Egli confronta le qualità tonali, cioè come risuonano le note dell'amore fraterno, della pace, della benevolenza, della sicurezza, dell'armonia, con le note della separazione, avidità, risentimento, odio, guerra. Ora, se non fa la massima attenzione a questo punto, la sua coscienza può essere tanto sopraffatta dall'enorme differenza tra i due toni, tra il tono dell'amore e il tono dell'odio, tra il tono della inclusione e il tono della separatività, tra quello della pace e quello della guerra, c'è così tanta differenza di tono, proprio di vibrazione, che ode, quindi quella vibrazione che sente dentro di sé, da perdersi nell'illusione dell'inutilità. Cioè dice, oh mamma mia, c'è così odio nel mondo, così separatività, perché la vede, no? Paragonando i due stati di coscienza, che dice, oddio, ma chi sono io? Come farò mai io a poter aiutare, no? Il mondo e l'umanità a migliorare. E quindi ritiene di non essere in grado di agire per redimere la materia. Ma egli cosa deve fare? Deve lavorare per collegare più accuratamente il piano adombrante con quello che è in manifestazione. E superando quella paura di non farcela, sapendo che se è sintonizzato con il piano divino, gli viene messo in grado di poter aiutare l'umanità tutta, allora che cosa fa? Osservando lo stato condizionato della coscienza incarnata, egli comprende che le negatività sono soltanto il risultato dell'ignoranza spirituale, cioè di una errata comprensione dei fatti, delle cose, del mondo. E il dominio della forma sulla coscienza, cioè quel paradosso che dicevamo prima, c'è il dominio della forma materiale sulla coscienza e quello diventa causativo di paura per tutta l'umanità. Ma se noi ribaltiamo quel concetto e causativa divento il corpo di Cristo attraverso la coscienza animica, ecco che invece della paura siamo invasi dall'amore. E quell'amore trasmuta, quell'amore trasforma, quell'amore salva, quell'amore guarisce. Ed allora, siccome l'uomo è fondamentalmente non è malvagio, ma per natura è divino, anche se forse come un bambino ignorante di tale divinità. E allora, mentre c'è qualche aspirazione che è dentro, ma non è indirizzata giustamente per invocare quella verità di cui l'uomo ha un tale disperato bisogno, la verità del Cristo, la verità del divino, la verità dell'amore, oltre a ciò egli scoprirà e comincerà a comprendere la spaventosa carenza di sensibilità umana rispetto a un'ovvia verità adombrante, e allora la porterà in essere. Sentirà che questo è il suo compito, che non può solo avere paura di non farcela, che non può solo avere paura di quel male che vede entro la forma dell'umanità, entro quel corpo sostanziale, entro la materialità, ma sentirà quindi il dovere, l'obbligo di portare quell'amore entro quella forma. Allora, realizzando che fino ad ora l'umanità in massa può essere raggiunta soltanto con le idee e forze divine, attraverso una forma costruita, egli volge la sua attenzione al mondo della forma e quindi come costruire e precipitare quelle forme adeguate a manifestare il piano divino, cioè il corpo di Cristo entro l'umanità. Perché ognuno di noi è in potenza un Cristo, è il figlio di Dio, è il figlio del Logos planetario, deve solo riconoscerlo. E quindi il lavoro del discepolo è fare riconoscere ad ognuno che è un Cristo, che è il Cristo risorto, che è il Cristo che può risorgere il suo stato materiale in quello spirituale. E così materializzare lo spirito, ma allo stesso tempo spiritualizzare la materia e redimerla, riportandola alla casa del Padre. Non solo la coscienza, non solo la coscienza torna alla casa del Padre, ma la coscienza rivestita del corpo risorto del Cristo. Questo è il significato della resurrezione. Fare risorgere la materia assieme alla coscienza e ricongiungerla al Padre, allo Spirito. Qui, allora adesso esaminiamo quel mondo distorto, esaminiamo appunto quella errata interpretazione dovuta all'ignoranza, cioè ad ignorare il piano divino per l'umanità. E allora che cosa vede? Vede un'economia che serve sia il piano divino, sia l'opposizione del sé separato, quel piano, cioè le forze oscure. La massa dell'umanità vive in una economia da tempo di guerra, basando questo scambio di forza vitale, che appunto è lo scambio nel sistema socio-economico-finanziario, ed esperienza nel mondo degli affari su uno sforzo di guerra altamente organizzato, perché è uno sforzo, quello che chiama qui uno sforzo di guerra altamente organizzato, perché è altamente organizzato, ma è per portare la guerra, è per portare quella che noi in una parola sola sintetizziamo in competizione. La competizione mette l'uno contro l'altro armato, perché io competo per il mio bene a discapito del tuo. Lo vediamo, in tutto per tutto questo sistema di scambio è basato sulla competizione. Io devo fare l'affare, io devo essere meglio di te, perché se sono meglio di te ho un vantaggio economico, ho un vantaggio sociale, eccetera. Questo in realtà non è un male di per sé, voler essere meglio, ma non essere meglio di te. Voler essere meglio e portare a quel meglio anche gli altri. E questa è la cooperazione. Ma fin tanto che insistiamo sulla competizione, stiamo portando in un modo molto organizzato una economia di guerra. Una economia di contrapposizione. Io devo essere meglio di te perché così io sto meglio, io avrò più soldi, io avrò più potere. E questa è un'economia di guerra. Lo chiamiamo piano di pace? Gli dedicano gli esseri umani il loro tempo? Gli dedichiamo il nostro tempo, i nostri sforzi? Come se fosse una grande causa? Poiché c'è una motivazione e un profondo desiderio di pace nell'umanità, certo, c'è dentro di noi, perché dentro di noi c'è il seme del Cristo, c'è il seme dell'amore e dell'armonia. Ma lo rivestiamo, lo comprendiamo in modo malato, in modo ignorante. E quindi lo trasformiamo in un'economia di guerra. Eppure, l'umanità, gli esseri umani, non riescono a comprendere che un'economia da tempo di guerra deve essere e deve avere come risultato la guerra, se non viene rapidamente modificata. La pressione di tale psicologia su tutta l'umanità e la costante produzione di armi distruttive deve trovare uno sfogo, poiché queste costituiscono una forza ed una forma volte e volta ad un fine specifico, quello della guerra. Quindi, se noi produciamo uno scambio, che è uno scambio competitivo, uno scambio di sopraffazione per fare l'affare, per acquisire più valore e più potere, è chiaro che questo ci porterà a mantenere uno stato di guerra e non di pace. È molto semplice spiegato in questi termini, no? Però l'umanità è ottusa, sembra essere ottusa, ignorante, anche se quel seme di pace è entro di essa, perché agogna la pace, ma perpetra la guerra. Questo è il grande paradosso. Ed è il paradosso perché all'interno di questa distorsione, di questa aberrazione del piano, allo stesso tempo quell'economia di scambio che mette gli uni contro gli altri, però, leggiamolo, l'economia serve il piano divino, avendo portato a relazioni più strette tra i popoli e le nazioni. Proprio quel libero mercato, quel volere tutti che scambiano con tutti, da un lato viene fatto in modo perverso, appunto attraverso la competizione, ma dall'altro ha costretto tutti gli uomini, tutti gli esseri umani, a relazionarsi con tutti gli altri. Adesso lo vediamo, no? L'economia globale, il mondo intero. L'economia globale è perversa, ma quell'economia può essere trasmutata in un'economia universale rispettando la diversità e mettendo in cooperazione gli esseri umani. Quindi nessuno oggi può vivere in completo isolamento, non importa quanto ci provi, perché l'umanità è diventata interdipendente, appunto. Ognuno ha bisogno dell'altro, qualunque cosa sia ciò che l'altro offre per poter vivere in questa civiltà. E questo porterà alla cooperazione. Per trasmutare la competizione in cooperazione, serve utilizzare questa energia della competizione e redirigerla, cambiare le polarità. Non bisogna utilizzare altre forze, solo prendere la stessa energia della competizione, la stessa energia della contrapposizione del conflitto e cambiare le polarità. Quando lo si comprende, è un gioco da bambini, si fa con uno schiocco di dita. Perché è dentro di noi che lo dobbiamo fare questo. Perché è dentro di noi che sta anche quel lato oscuro, quel lato che aderisce alla competitività, che aderisce alla materialità. E basta farlo ridirigere, prendere l'altra faccia di Giano bifronte, l'altra faccia che è quella della luce, che è quella della cooperazione, che è quella che siamo tutti uno. E prendiamo quell'energia e la volgiamo al bene. E il piano, il corpo di Cristo, il piano divino, precipita entro tutta l'umanità istantaneamente. Questo è quello che possiamo fare, solo ridirigendo il nostro intento, la nostra volontà da personale speculativa a impersonale e cooperativa. E qui il segreto. Trasmutare significa ridirigere, significa fare cambiare polarità a quello stato di coscienza attraverso una forma adeguata. Spero che questo concetto che ho ripetuto all'asfissia possa veramente essere penetrato entro tutti quanti noi. E quindi il discepolo aspirante, osservando quella nota conflittuale che risuona nel tempo e nello spazio, quindi entro i tre mondi dello sforzo umano, come risultato di tali contraddizioni, comprende e assume su di sé la propria quota di responsabilità per attuare i dettagli del piano divino nel mondo degli affari e quindi trasmutare la competizione in cooperazione. E diventa un sistema di dono, non più di scambio, un sistema di donare una parte di se stessi agli altri, perché questo è cooperare. Sono dettagli ovvi. Una vera economia di pace, in questo caso, con la forza della fratellanza e quindi della cooperazione, che si manifesti in liberi commerci tra le nazioni, coesistenza e una distribuzione delle risorse del mondo nelle aree in cui c'è bisogno, una redistribuzione della ricchezza, cibo per chi ha fame, combustibile e vesti, e magari se è fatto con le energie rinnovabili meglio, no? Per chi ha freddo ed è coperto di stracci, competenze e forniture mediche per chi è malato, insomma, tutte quelle che sono elencate anche nelle opere di misericordia. Dar da bere agli assetati, dar da mangiare agli affamati, rivestire gli ignudi e così via. Dovunque si manifestino tali bisogni. Cooperazione e amore. Fratellanza. Questo significa. Questo è il piano divino. Questo dovrà essere il nuovo piano economico, finanziario e sociale per l'umanità tutta. E questo è quello che è portato nell'era di Aquarius, attraverso la buona volontà di tutti gli esseri umani che hanno compreso il piano divino, visto l'aberrazione nel corpo eterico dell'umanità, quindi vista l'aberrazione nella forma, e portato quel divino adeguamento entro la forma. Ecco alcuni dettagli del piano, ed è facile indicarli, non è difficile. Osservate qualunque condizione si manifesti, collegate la sua qualità tonale a quella del Cristo e la risposta sarà ovvia, no? Portiamo quel Cristo in terra, entro la terra, attraverso la volontà del Padre, perché anche il Cristo a un certo punto si è reso conto, ma adesso lo vediamo. La maggior necessità del mondo di oggi è di saggezza, appunto, quella saggezza che porta alla fratellanza. Questa civiltà è stata creata dall'Occidente con la sua religione cristiana. Gesù ha portato all'Occidente il concetto di amore. Il suo insegnamento è semplice e diretto. Amatevi l'un l'altro. Eppure, il fratello occidentale che proclama Gesù, salvatore dell'umanità, da una parte prega per la pace e la bontà e dall'altra con la sua azione sostiene la guerra e la distruzione. E questo è il paradosso. Questa è la contraddizione. Amare il proprio vicino, amare il proprio nemico, amare coloro il cui comportamento è crudele e ingiusto, porgere l'altra guancia, questi sono gli insegnamenti che il fratello occidentale cerca di portare nel mondo, eppure con una terribile, cieca razionalizzazione, egli li viola costantemente nel mondo degli affari. Da un lato attraverso la religione cristiana cerca di portare questi concetti in tutto il mondo e dall'altro nel mondo dello scambio umano li viola costantemente. Occorre ricostruire quindi la forma etica e solidale negli affari. Bisogna riportare l'etica negli affari, non il profitto. L'etica del bene comune, non il profitto personale. L'etica del bene comune. Il maggior bene comune. È quello che con Fraternity stiamo diffondendo ormai da più di 10 anni. I discepoli aspiranti che cercano di servire il piano divino possono comprendere i dettagli di quel piano facilmente e semplicemente confrontando ciò che è in manifestazione a quegli aspetti del piano divino, come è tenuto in focalizzazione dalla mente del Cristo. Quella mente è sempre con l'umanità, perché quella mente del Cristo è strettamente collegata con l'umanità. Noi sappiamo che il 4 di giugno è la festa dell'umanità ed è la festa del Cristo. Il Cristo e l'umanità sono una cosa sola. Il Cristo, ricordiamocelo, è l'educatore degli uomini e degli angeli, quindi delle coscienze e delle vite sostanziali, che sono in un essere umano un tutt'uno. Ecco perché noi siamo quel Cristo in potenza che dobbiamo risvegliare in noi e riconoscere in noi. Ora, c'è qualcuno nel vostro ambiente che potrebbe danneggiarvi? Sentite il pungolo del risentimento o della gelosia che vi vengono gettati addosso da un altro? Quali sono le indicazioni del piano in un caso del genere? come diventate causali per lo stato condizionato di una tale coscienza, influenzando la sua crescita in una coscienza di amore? Beh, basta porci questa domanda. Il Cristo che cosa farebbe? E farlo. Non è difficile. Sappiamo qual è il comportamento della coscienza animica che è in contatto con il corpo del Cristo, con il principio cristico di verità, di bontà, di bellezza. Perché questo è il piano divino per l'umanità. Attraverso l'amore, dimostrando vero amore mediante una forma costruita che lo veicolerà, nessun nemico può restare tale di fronte a un tale atto. Ebbene, c'è una bellissima cartone animato su Fraternity nella videoteca. Lo trovate nella categoria, sotto la categoria della coscienza e spiritualità, che ci fa vedere un ragazzo che col suo cagnolino esce ogni giorno per strada e incontra un sacco di situazioni negative, gente che è arrabbiata, gente che litiga per un incidente stradale, per una sopraffazione, per qualsiasi cosa. Ebbene, quel ragazzo abbraccia quelle persone arrabbiate e quando le abbraccia, quindi portando il suo amore, la sua comprensione, quelle persone dapprima sono ancora più incavolate e trasmettono la loro arrabbiatura su quel ragazzo, su quel povero ragazzo che è innocente, ma lui, più quelli si divincolano e più magari lo insultano o lo picchiano, lui stringe ancora di più il suo abbraccio a quella persona, a quelle persone. Finché, questo significa porgere l'altra guancia, cioè intensificare l'amore, intensificare quell'abbraccio, finché quell'altro che era arrabbiato gradualmente si arrende a quell'amore. Certo, bisogna avere la forza di quell'amore interiore, di quell'amore cristico dentro di sé, per resistere anche quando l'altro, di primo acchitto, rivolge contro di noi tutta la sua rabbia, che poi è tutto il suo dolore. Perché quella rabbia è il dolore del mondo, è il dolore dell'umanità, è il dolore della sofferenza accumulata proprio perché l'umanità non segue il piano divino. Quindi qui ci dice deve essere costruita quella forma, portato quell'amore in una forma che lo veicolerà, l'abbraccio, la comprensione, la cooperazione, la fratellanza, è quella forma che veicola quell'amore e dobbiamo stringere quell'abbraccio forte, nonostante al primo momento riceveremo il contrario, riceveremo quell'opposizione, riceveremo quella rabbia, ma stringendo ancora di più trasmetteremo quell'amore, perché l'amore è quella forza coesiva che trionfa, trasmuta, sana, guarisce. Dobbiamo avere la forza di applicarlo, di veicolarlo in quella forma. Questa è la perfetta comprensione, eh? È la perfetta comprensione che ci libera. Quindi sigillare la porta dietro cui il male risiede, ma poi trasmettere quella forza d'amore. Sigilliamo la porta rivolgendoci anche alla gerarchia spirituale che ci protegga laddove non siamo capaci di vedere, non siamo capaci di trasmutare. Sigilliamo la porta dietro cui il male risiede. Diventiamo impermeabili a quella seduzione delle forze dell'ostacolo, delle forze oscure. Poi, però, troviamo la nostra forza interiore collegandoci al Cristo, al piano divino che attraverso il suo corpo è portato in precipitazione per l'umanità e irradiamolo attraverso una forma coerente. Gesù cacciò a bastonati i mercanti dal tempio e infine Gesù fu crocifisso. In questo c'è più di una lezione. Una bastonata insegnò a quegli uomini il valore dell'amore o insegnò loro il giusto uso del denaro? No, no, fratello mio. Essa portò una reazione di amarezza e di crescente inimicizia, come alla fine fu dimostrato con l'ignobile morte di un salvatore. Eppure la lezione, se può infine essere accettata da una umanità che cerca la verità, può liberare il mondo dal dolore, può liberare il Cristo vivente da una continua crocifissione sulla croce della natura formale. Cosa ci insegna questo? A un certo punto Gesù, Maestro Gesù, sulla croce, comprende che non tutte le sue azioni o il suo piano, il piano di Gesù per liberare l'umanità, per salvarla, era stato lungimirante. E si rende conto che aveva colto una porzione di quel piano. Egli stesso, che era Gesù, il Maestro Gesù, e dice una frase, dice, accorgendosi di quella limitazione della sua visione, per cui non aveva agito in modo perfetto, perché avrebbe avuto un altro risultato, non quello di essere messo in croce, anche se è stato necessario la sua crocifissione, ed egli dice, Padre, sia fatta la tua volontà, non la mia. Comprende che solo affidandosi alla volontà del Padre, che è colui che ha formulato il piano divino per l'umanità e per il nostro pianeta, che è il nostro logos planetario, solo essendo tramite di quel piano, tramite della volontà del Padre, senza porre la nostra volontà o la nostra visione limitata, possiamo adempiere al compito di liberare l'umanità dal dolore e dalla sofferenza. Ecco, crocifiggendo, mettendo sulla croce, sull'altare, la nostra natura formale e innalzandola a quella del divino, redimendo la materia, facendo risorgere quel corpo martoriato in un corpo risorto, in un corpo glorioso. Quel corpo glorioso del Cristo risorto. Ecco che allora anche l'immagine della religione cristiana, del cristianesimo, dovrà diventare il Cristo risorto, non il Cristo crocifisso. È una riflessione che può trasmutare dentro di noi. E allora il ricercatore può imparare tutto ciò che vuole della verità, ma questo non gli darà la saggezza finché egli non la applica in una forma. Amore è verità. Le sue forme sono evidenti. Le conosciamo tutti. La volontà di amore è una forza che, se diretta nella rete eterica dell'umanità e attraverso essa, manifesterà ogni dettaglio del piano nella legge e nell'ordine divino, quindi porterà il primo raggio della volontà divina attraverso il settimo raggio della legge dell'ordine. Questo è quello che stiamo imparando a fare attraverso la magia cerimoniale e il cuore di quella magia che è la cerimonia della vita. Selaum, il corpo del Cristo, si unisce con Selah, il corpo dell'umanità, il corpo eterico dell'umanità, e lo porta, lo innalza a cospetto del Padre, entro la casa del Padre. Il figliuol prodigo questo fa nel suo viaggio di conoscenza e di amore. Bene, termina qui la nostra 36ª lezione. Vi ricordo che nella 37ª tratteremo della scienza delle corrette relazioni umane in relazione alla matematica esoterica. Ebbene, come sempre, portandovi il mio abbraccio di luce e di amore, vi do appuntamento alla prossima lezione.